stillate cieli dall'alto, le nubi facciano piovere il giusto, si apra la terra e germogli il Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci affidiamo al Dio misericordioso, al Dio che si è fatto uomo per venire incontro a noi. A Lui doniamo la nostra vita e Gli chiediamo perdono dei nostri peccati. Il Signore che sei venuto nel mondo per salvarci, Kyrie eleison. Cristo che viene a visitarci con la grazia del Tuo Spirito, Christe eleison. Signore che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio Padre buono, che hai rivelato la gratuità e la potenza del Tuo amore nel silenzioso farsi carne del Verbo, nel grembo di Maria, donaci di accoglierlo con fede nell'ascolto obbediente della Tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Parola di Dio. Ecco, viene il Signore, Re della Gloria. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, e Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco, viene il Signore, Re della Gloria. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco.
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelta per annunciare il Vangelo di Dio che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra questi siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Allora a lui sarà dato il nome di Emanuele, Dio con noi. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. In queste letture, sulla prima e sul Vangelo, possiamo così prendere in considerazione il fatto che ci vengono dati due esempi diversi di vivere la propria fede, di vivere il rapporto con Dio in due modi differenti, diversi. Il primo è quello del re Acaz e il secondo è quello di Giuseppe, lo sposo di Maria. Acaz è re di un Israele che versa in pessime condizioni politiche e sociali, per cui è un uomo che ha pensato ad un rapporto con, più che con Dio, più che con Yahweh, con delle divinità, perché voleva risolvere i problemi del suo paese attraverso, cercando una divinità che potesse essere più potente di altri e poter dare, volgere a favore di Israele la sorte. Ed era un uomo che aveva tradito la fede in Yahweh. Era arrivato anche per conquistarsi la benevolenza delle divinità all'intorno di Israele. Era anche arrivato, allora si usava, abbiamo in mente anche il sacrificio di Isacco, di Abramo. C'era anche c'erano dei rituali che prevedevano il sacrificio umano, per cui Acaz aveva sacrificato un proprio figlio ad una divinità lì nei dintorni di Israele, non ricordo quale fosse, ma è così, è avvenuto questo episodio. Per cui quando Isaia lo rimprovera, Isaia è un po' ironico in questo dialogo, quando gli chiede: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. È molto ironico perché sta sottolineando il fatto che Acaz non è in relazione con Yahweh, e Acaz conferma questa ipocrisia che lui porta avanti, no? Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. È una relazione poco chiara a se stesso e anche nei confronti degli altri, come se volesse dimostrare a Isaia, che lo sta rimproverando, che lui è devoto di Yahweh, che lui è attento a Yahweh, non vuole urtare di Yahweh. Ma Isaia sapeva bene quello che faceva Acaz. Per cui qual è il limite dell'offerta che si può fare per ottenere qualche cosa. Qui si parla di una divinità, però noi potremmo, per ciò che noi riteniamo essere giusto avere o quello a cui noi teniamo, magari per una professione, per il lavoro, si sacrifica la famiglia, le relazioni, i rapporti. Non è, cioè, diventa Dio quella cosa lì, l'idolo. Sacrificare tutto per il lavoro, per il guadagno. Sacrificare le relazioni, molto più banalmente, magari per la forma fisica, per lo sport. Sono tutte cose che se si insiste su queste cose lungo la vita, compromettono molto le relazioni. Per cui non si sa bene che cosa si sacrifica agli altari di questi idoli. Ognuno di noi dovrebbe fare un esame di coscienza. Non siamo dei re, a meno che tra di voi ci sia qualcuno, qualche nobile decaduto, non lo so. Però è molto probabile che si faccia, si offra in sacrificio la propria vita o qualcuno per conquistarsi una posizione, per poter avere prestigio, per poter guadagnare. Come dire, dipende un po' dalla posta che c'è in palio, no? Da che cosa conviene fare. Queste cose non sono così estranee alla nostra vita. Forse non si sacrifica un figlio su un altare, però magari gli si compromette la vita, la relazione, lo si costringe magari a realizzare i nostri sogni, no? Di un padre e una madre che vorrebbero che il figlio o la figlia facesse ciò che loro non sono riusciti a fare nella propria vita, e quindi lo costringono, la costringono a fare determinate cose, anche se il figlio o la figlia se ne fregano di quelle cose lì, non sono interessati. E allora si sacrificano i figli per i propri sogni. Possono succedere queste cose. Per cui c'è una tipologia di persone in Akkaz, ci mostra questa possibilità, questo rischio. Dall'altra abbiamo Giuseppe, che poveretto. Giuseppe viene a sapere della cosa a giochi fatti, non è che Maria gli abbia chiesto prima se era d'accordo, eh? Almeno i Vangeli non ci parlano di questo, non c'è stato un dialogo precedente. Per cui Giuseppe si ritrova a dover scegliere che cosa fare improvvisamente della propria vita. Si sono infranti, almeno inizialmente si sono infranti, i suoi sogni, il suo desiderio di mettere su famiglia con Maria, avere dei figli propri. E così, molto naturalmente, ed è comprensibile il fatto che Giuseppe abbia deciso di ripudiare Maria in segreto. Che cosa cambia? Cioè, che cosa ci sta all'origine di una scelta diversa di Giuseppe rispetto a quella di Akkaz? È che Giuseppe, sicuramente senza poter pensare che gli sarebbe capitata una cosa del genere, è un uomo giusto, e quindi è stato un uomo che ha vissuto gli anni che ha vissuto, non sappiamo quanti anni potesse avere, era giovane sicuramente, ma lo ha fatto meditando la parola di Dio. Ha vissuto cercando di nutrirsi degli insegnamenti della Torah, gli insegnamenti della dottrina ebraica. È un uomo che è stato continuamente in rapporto con Dio, ma un rapporto onesto, non di convenienza, come invece Akkaz ha fatto. Con Dio lui non è sceso a compromessi. Che sia chiaro, Dio non scende a compromessi con noi. Noi possiamo pensare che Dio faccia ciò che gli chiediamo promettendogli qualcos'altro, ma a Dio queste cose non interessano, sono i nostri giochetti. Se facciamo i bravi, Gesù bambino ci porta il regalo, queste cose, queste fesserie, no? Che si dicono ai bambini, però purtroppo anche da adulti agiamo nello stesso modo.
può capitare, ecco, non si può generalizzare né assolutizzare questa cosa, però un po' questa tendenza ce l'abbiamo, no? Di dire, di entrare in dialogo con Dio e dire: io ti do una cosa, tu mi dai quest'altra, un rapporto commerciale. Acaz con Dio faceva questo, a quella divinità ha offerto il figlio per avere potere politico, stabilità della propria nazione e via dicendo. Questo è un tipo di rapporto con Dio, di convenienza. Giuseppe invece ha avuto un rapporto con Dio di ascolto, di dedizione, di accoglienza. Perché vedete, questo racconto dell'angelo che parla in sogno a Giuseppe, che cosa ci vuole dire? Vuol dire che noi da una possibilità del genere siamo esclusi? Perché a noi nessun angelo viene a trovarci, come nei film che si vedono in questo periodo, no? Natalizi di angeli che entrano negli appartamenti con la luce. E se fosse così, allora saremmo esclusi dalla possibilità di poter ricevere un messaggio di Dio riferito esattamente a noi. Allora dobbiamo pensare che questo avvenimento, sì, a parte che non sappiamo quanto possa essere durato il dubbio in Giuseppe, qua nel Vangelo si racconta in una notte, quindi in un tempo abbastanza breve, ma può anche darsi che Giuseppe abbia potuto decidere in così poco tempo. Probabilmente è una cosa che si è, come dire, è una notte magari che si è prolungata per un po', per qualche giorno, ma è una notte che è illuminata da che l'angelo vuol dire, in greco vuol dire annuncio, vuol dire Vangelo. Il Vangelo è la traduzione italiana di Angelion, che è angelo. Lui ha ricevuto l'annuncio della parola di Dio. Potremmo anche dire, facendo un passo in più, se Acaz ignorava totalmente questa cosa e per cui si ricordava di Dio solo per i suoi affari, Giuseppe invece è un uomo che ha meditato la parola di Dio continuamente, in un modo continuativo, ma in un modo col desiderio di conoscere la volontà di Dio, non tanto di piegare Dio alla sua volontà, ma proprio per conoscere Dio e la sua volontà, la volontà di Dio. Quindi il meditare la sua parola, possiamo pensare che quella parola, lui si è ricordato delle parole del profeta Isaia nel momento in cui la notte era più buia. Allora è la parola di Dio che ha illuminato la sua scelta, quell'angelo era la parola di Dio che lui meditava quotidianamente. Capite che questa possibilità ce l'abbiamo anche noi. Se noi quotidianamente meditiamo la parola del Signore, anche a noi l'angelo verrà a dirci nel momento opportuno che cosa fare. Se invece pensiamo di contare solo sul nostro, tra virgolette, buon senso, allora faremo quello che ci passerà per la testa, quello che ci sembrerà più conveniente in quel momento. Non tanto se è la cosa più buona o no, ma è quello che più ci conviene. E questo è un rischio che abbiamo sempre davanti. Se noi invece saremo sempre in ascolto della parola di Dio, è probabile che sbaglieremo di meno, non saremo magari infallibili, ma sulle scelte importanti e grandi della vita forse riusciremo anche ad orientare bene la nostra esistenza, cristianamente. Se è di convenienza, ognuno faccia quello che crede, non è un problema. Faccia quello che fanno la gran parte della gente, quello che propongono, quello che propone il sentire comune. Se invece quella parola che ci deve raggiungere è la parola di Dio, allora la questione cambia. Vorrà dire che anche noi forse dovremmo fare delle cose che ci sembrano inopportune, magari delle cose che non ci sembrano poter portare frutto. Cioè Giuseppe, per esempio, illuminato dalla parola di Dio, cosa fa? Giuseppe resta lì dove si trova. Giuseppe rimane fedele a Maria e alla volontà di Dio. Potremmo dire che Giuseppe rimane per andare oltre. Da lì Giuseppe diventa veramente lo sposo di Maria. Maria non va sposa ad un altro, rimane la sua sposa. Dio non gli porta via la sposa, ma gli chiede che vivano in un certo modo. Gli chiede di far parte del suo progetto, ad entrambi. Giuseppe resta per fare la volontà di Dio, apparentemente contro qualsiasi logica umana. E non è una scelta fatta, ripeto, sull'istinto, non è una scelta istintiva, è una scelta che inconsapevolmente, lui non è che dovesse, non ha mai meditato la parola del Signore, obbedito, fedele alla legge di Dio, pensando di arrivare a questo. E questo è nei disegni di Dio, perché per noi sono imperscrutabili. Lui è stato fedele a Dio e Dio lo ha condotto lì, e lui, grazie alla parola di Dio, ha fatto quella scelta. Per cui non è una cosa esclusiva di qualcuno, è qualcosa che ci appartiene, è da vicino questa vicenda. È una vicenda da cui nessuno di noi può essere escluso, questa possibilità ce l'abbiamo tutti. Si tratta di creare le occasioni, di essere pronti, di favorire questo, perché a Dio nulla è impossibile. Quindi la nostra vita può davvero cambiare se lasciamo che Dio operi, che Dio agisca nella nostra vita, ma non sull'onda di un'emozione, per cui se ci piace bene, se no... No, con dedizione, con costanza, con pazienza, lasciare che il Signore ci prepari per quelle scelte importanti della nostra vita che altrimenti rischieremmo di sciupare, di buttare via. Ecco, questo credo che sia quello che quest'oggi, almeno per me, ecco, ha risuonato un po' dentro di me. Davanti a me avevo questi due personaggi, per cui ho pensato a questo, ecco, il fatto che sia proprio necessario, lo dico prima di tutto a me stesso, quello di alimentarmi in continuazione la parola di Dio, perché la vita non mi sorprenda sul più bello e trovandomi poi dopo senza avere gli strumenti per poter scegliere, ma avere sempre questa possibilità di premunirci per poter essere pronti nel momento in cui ci viene chiesta una risposta che può non essere facile, che può non essere del tutto logica secondo i nostri criteri e secondo i nostri progetti, e ci chiede di essere invece incanalati nella volontà di Dio. Anche per San Paolo è stato così, lui che parla, scrive ai Romani, ma anche lui pensava di servire Dio sterminando i cristiani, e in realtà poi invece si è ritrovato a servire Dio da cristiano, no? Questo ribaltamento della propria vita, quando Dio trova spazio nella nostra vita, è in grado di fare cose veramente strane, ma grandiose. Per cui Paolo diventa l'apostolo delle genti. No, viene riconosciuto come colui che era, una volta sterminava, lo dicono negli Atti degli Apostoli, oggi invece va annunciando la parola di Dio, va annunciando Cristo risorto.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nell'imminenza del Natale del Signore, i nostri occhi guardano a Maria e a Giuseppe, alla loro fede semplice e umile, alla loro trepida attesa del piccolo Gesù.
Con fiducia supplichiamo. Figlio di Dio, vieni in mezzo a noi.
Figlio di Dio, vieni in mezzo a noi.
Per la Chiesa, sull'esempio della Beata Vergine e di San Giuseppe, si prepari alla venuta del Signore nel raccoglimento. Con fervente preghiera e fede sincera, preghiamo.
Figlio di Dio, vieni in mezzo a noi.
Per i bambini del mondo, portiamo all'altare le loro gioie e tristezze, la loro innocenza, le premure per i più fragili e indifesi. Il divino bambino che adoreremo nel presepio, vegli su di loro. Preghiamo.
Figlio di Dio, vieni in mezzo a noi.
Per gli sposi cristiani, siano uniti nell'amore, forti nelle difficoltà, pazienti nelle vicissitudini, custodi della vita e della speranza. Preghiamo.
Vieni in mezzo a noi.
Per la nostra assemblea, la partecipazione all'Eucaristia, segno sacramentale del Dio con noi, ci disponga a celebrare il mistero dell'Incarnazione con gioiosa gratitudine. Preghiamo.
Figlio di Dio, vieni in mezzo a noi.
Ora lasciamo qualche istante perché ognuno possa aggiungere le proprie preghiere. Il tuo Santo Spirito, Padre, imprima in noi i sentimenti della Vergine Maria e di San Giuseppe, perché possiamo accogliere degnamente il tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
L'acqua non
sia segno della nostra unione. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. A te. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che abbiamo deposto sull'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Santo, santo,
santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, dalla sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Santa Elisabetta d'Ungheria e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolar modo Mirte, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dalla parola del Signore, ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre, così come Gesù Cristo ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ecco, a riguardo dell'Eucarestia, di come ricevere l'Eucarestia, stando alle norme della CEI, adesso è possibile riceverla anche in bocca direttamente. È raccomandato di riceverla sulle mani, ma non è vietato riceverlo in bocca. Se qualcuno desiderasse riceverla in bocca, si metta per ultimo, non in frammezzo, perché poi si creano un po' di problemi. Va bene? Ci sarebbero altri suggerimenti da dare. Per esempio, se chi la riceve in bocca, eviti di morderci le dita, se è possibile, perché sennò ogni volta dovremmo disinfettarci. Perché la pisside è la stessa, però succedono queste cose, non è che le dico per niente, voi non sapete cosa accade, ma ci sono diverse modalità. Qualcuno, anche quando riceve in mano, arriva con le braccia aperte e non si sa dove mettere la particola, se da, non si sa, destra, sinistra. Qualcun altro la ruba dalle mani, come se temesse che non gli venga consegnata. Qualcun altro fa l'effetto ostrica, per cui quando il sacerdote sta per mettere la particola, chiude le mani, compresa quella del sacerdote. Basta avvicinarsi e porgere le mani così, la sinistra sopra la destra, poi con la destra si prende la particola e la si mette in bocca. È difficile? Così? Poi vi farò sapere qual è stato l'esito di questa raccomandazione. Vi dirò che cosa è accaduto dopo la comunione. Per cui chi la riceve in bocca abbia la cortesia di farlo con attenzione.
Volete sapere com'è andata? Allora, c'è stato uno scippo, quindi uno che l'ha portata via dalle mani, due tenaglie, quelli che prendono così, e uno che non, così, che non, come si può dire, ma chissà, arriva così e dice boh. Quindi è difficile per così, no? Sembra essere molto difficile fare questo gesto semplice. Vediamo se riusciamo a imparare, no? Magari da qui a Pasqua, non a Natale è troppo presto, a Pasqua magari ci riusciamo. Preghiamo. Dio onnipotente, che hai dato il pegno della redenzione eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il grande giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il mistero della nascita del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi do alcuni avvisi. Innanzitutto, in preparazione alla solennità del Natale, stiamo celebrando i Vespri, successivamente la Messa alle 17, per questo è arrivato Padre Claudio in questo momento, perché dopo la benedizione reciteremo i Vespri. Chi vuole fermarsi può farlo e pregare insieme a noi. Mercoledì prossimo, 23, alle ore 20:45, celebreremo una liturgia penitenziale comunitaria. Si tratta di una celebrazione nella quale ci riconosciamo peccatori e bisognosi della tenerezza e della misericordia del Signore. Al termine della riflessione, per chi ne ha le necessità, saranno a disposizione i confessori. Sabato 24, vigilia di Natale, quindi sabato prossimo, sarà sospesa la messa delle 17 e celebreremo la Santa Messa della notte alle ore 22:30. Lunedì 26, festa di Santo Stefano, le messe seguiranno il seguente orario: 8:30, 10:30, 17. Poi, se qualcuno non ha sentito bene, fuori in bacheca c'è lo stesso avviso, per cui potrete leggere lì. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti,
scongiurando pestilenze e uragani,
e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati, e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il Figlio tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Buona serata a tutti. Mm-hmm.
chiedi a qualcuno che si ferma. Bene, adesso recitiamo i Vespri, per cui magari sarebbe bene che Cignone può anche uscire. Avete tutti il foglietto, quelli che recitano, che celebrano i Vespri? Ok. Adesso come funziona la cosa? L'inno lo canteremo, io farò il solista, con padre Claudio voi risponderete. Per favore. Con padre Claudio voi seguirete lui nell'intonare le varie parti dell'inno. Così faremo anche, si canta alternativamente, solista, assemblea, così anche il Magnificat. Mentre i salmi li reciteremo, cioè non li canteremo, li reciteremo, ma sempre a cori alterni. Quindi facciamo così, la parte da parte con padre Maurizio seguirà lui e con padre Claudio seguirà padre Claudio, quindi destra e sinistra. O Dio, vieni a salvarmi,
Signore. Vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Accogli nel tuo grembo, o Vergine Maria, il Verbo di Dio Padre.
Su te il Divino Spirito distende la sua ombra, o Madre del Signore.
Porta santa del Tempio, intatta ed inviolabile, ti apri al Re della Gloria.
Predetto dai profeti, annunziato da un angelo, nasce Gesù Salvatore.
A te Cristo sia lode, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli.
Amen.
Contemplate la gloria del Signore. Egli entra nel mondo per salvare i popoli. Oracolo del Signore al mio Signore. siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
Lo scettro del tuo potere estende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec.
Il Signore